Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumza News. In studio Corinna Spirito ed Elisa Mariella. Ha ripreso a piovere con violenza stamattina a Genova, dopo la disastrosa alluvione della notte scorsa nella quale ha perso la vita un uomo di 57 anni.
È ancora allerta meteo nel capoluogo ligure. Alcune zone della città continuano ad essere senza elettricità, le strade ancora allagate e inagibili. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di non uscire di casa e di rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni, dopo che l'acqua nelle scorse ore ha raggiunto quasi i 2 metri di altezza. Oggi scuole e mercati rionali sono rimasti chiusi, mentre il comune cerca altri volontari per liberare le strade dal fango. A chi vive in prossimità dei torrenti è stato raccomandato di allontanarsi immediatamente da quelle zone. Interrotti i collegamenti stradali da e verso Genova. Il casello est sulla A12 è ancora chiuso, mentre sono state ridotte le corse di bus e metropolitana in città. Crescono intanto le polemiche del sindaco di Genova, Marco Doria, e dei cittadini riguardo la mancata dichiarazione dello stato d'allerta da parte della Protezione Civile, che avrebbe limitato i danni e forse evitato la tragica fine dell'automobilista travolto dalla piena del Bisagno. I meteorologi segnalano per questa notte il rischio di una nuova esondazione del torrente.
Momenti di paura anche in Sicilia, dove la notte scorsa sono state avvertite forti scosse di terremoto. Verso l'1, a poche decine di chilometri da Lipari, è stata registrata una scossa di magnitudo 4.3. Fortunatamente però non ci sono stati danni o conseguenze gravi. Molte persone sono scese in strada e hanno passato la notte in macchina.
Voltiamo pagina. Grande successo a Roma per la Maker Faire 2014, la fiera delle invenzioni.
Dall'asciugacapelli che scatta selfie alla pasta realizzata con la stampante in 3D. Ma anche joystick fatti di frutta e droni costruiti a scuola. Queste sono solo alcune delle invenzioni presentate alla Maker Faire 2014 di Roma. Per 3 giorni l'Auditorium Parco della Musica ha ospitato 600 progetti e 42 workshop da tutta Europa, attirando oltre 90.000 visitatori, molti dei quali studenti. Uno dei protagonisti dell'esposizione è stato iCub, il robot umanoide che ha la capacità di apprendimento di un bambino di 5 anni. Lo hanno realizzato gli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. A presentarlo alla Maker Faire è stato uno degli inventori, Ugo Pattaccini.
Diciamo, i compiti che svolge sono quelli di classici dell'apprendimento, quindi usare tutti i suoi sensori per interagire con il partner umano, con l'ambiente esterno non conosciuto a priori, imparare a interagire con gli oggetti, riconoscerli, discriminarli, imparare gli utensili. È una piattaforma di ricerca, quindi non possiamo immaginare che si comporti come i robot che vediamo nei film di fantascienza, però a lungo termine, tra una decina, quindicina d'anni, potremo trovare un fratello maggiore di iCub nelle case per svolgere compiti domestici o aiutare magari persone con handicap.
Ebola. Peggiorano le condizioni dell'infermiera spagnola Teresa Romero, che ha contratto la malattia da un religioso morto il 25 settembre. Sotto osservazione 50 persone entrate in contatto con la donna negli ultimi 10 giorni. Un paziente con sintomi simili a quelli dell'epidemia è stato ricoverato d'urgenza. Dice di essere entrato in contatto con l'uomo morto di Ebola lo scorso mercoledì a Dallas.
Strade chiuse, traffico in tilt, linee bus deviate. Questo è il difficile risveglio stamani per tanti romani a causa di numerose manifestazioni. Alle 8.30 gli aderenti ai movimenti per la casa si sono ritrovati a Piazzale Clodio per un presidio in occasione dell'udienza per Paolo Di Vetta e Luca Faggiano, agli arresti domiciliari per gli scontri di Via del Tritone con polizia e carabinieri dell'ottobre 2013. Alle 10 è iniziato poi un corteo che si concluderà presso la sede di Viale Mazzini della RAI. Alle 9, infine, da Piazza della Repubblica è partita la manifestazione nazionale della scuola, con arrivo a Piazza Santi Apostoli e sit-in al Ministero dell'Istruzione. Nel mirino delle proteste, il piano scuola del governo Renzi, le politiche sul diritto allo studio e il Jobs Act.
Sempre a Roma è tutto pronto per i 3 giorni di festa per il Movimento 5 Stelle. Al Circo Massimo sono stati predisposti 199 gazebo, che compongono uno stivale in cui gli eletti grillini spiegheranno cosa faranno sul campo ogni giorno. Ci sarà un gazebo per ogni regione, un'area per i parlamentari italiani e uno spazio ad hoc per gli europarlamentari. Si parte oggi alle 18 con il primo saluto del leader Beppe Grillo e si chiuderà domenica alle 16.
Voltiamo pagina. I girasoli non sono solo fiori che ispirano pittori e confortano la vista, ma possono allargare le frontiere della tecnologia migliorando le qualità di vita di milioni di uomini. Sentiamo perché da Samantha De Martin.
Presto i girasoli potrebbero diventare un supporto fondamentale alla tecnologia, consentendo all'energia di raggiungere i luoghi più poveri e isolati del pianeta. Assomiglia infatti a un grande girasole il rivoluzionario prototipo presentato a Zurigo, frutto della collaborazione tra IBM e il gruppo svizzero Airlight Energy. Si tratta di un innovativo sistema dotato di specchi che raccolgono l'energia del sole e la moltiplicano fino a 2000 volte, trasformando l'80% delle radiazioni in energia. La rivoluzione targata IBM potrà far arrivare l'acqua potabile agli oltre 700 milioni di persone che ad oggi non ne usufruiscono, contribuendo a produrre anche acqua calda e desalinizzata e aria condizionata. Sentiamo Alessandro Ambrosetti, capo ricerca di Airlight Energy, responsabile del progetto.
The locations.
Quello che conta non è il luogo in cui collocare queste installazioni. L'importante è che siano posizionate all'esterno e che vi sia una sinergia tra tutti gli elementi, non solo calore o elettricità.
Per vedere sul mercato questo girasole a un prezzo competitivo rispetto ai sistemi attuali, a parità di efficienza energetica, bisognerà comunque attendere il 2017. Soltanto allora questo innovativo sistema tecnologico diventerà realtà, allargando le frontiere dell'energia e garantendo una migliore qualità della vita a milioni di uomini.
Prosegue a Napoli, presso l'Università Suor Orsola Benincasa, l'11° Forum Internazionale dell'Informazione per la Salvaguardia della Natura. Il servizio di uno dei nostri inviati, Alessandro Testa.
A che punto siamo con il raggiungimento degli obiettivi del millennio, fissati dalle Nazioni Unite nel 2000? A 12 mesi dalla verifica ufficiale nel prossimo summit internazionale di Parigi, il convegno 2014 Green Accord Onlus, qui a Napoli, è anche l'occasione per tracciare un primo bilancio, positivo per il direttore emerito del rapporto ONU sullo sviluppo umano, Khalid Malik, secondo il quale 7 obiettivi su 8 sarebbero stati raggiunti, mentre si sta ancora lavorando per costruire un nuovo sistema di cooperazione mondiale. Più scettici invece altri relatori, a cominciare da Adriana Opromolla, della Caritas Internazionale, che ha introdotto l'ultimo rapporto statistico con le parole di Papa Francesco, secondo il quale è uno scandalo che 1 miliardo di persone soffre ancora la fame. Di queste, la maggior parte vive in Asia, ma in Africa che si registrano le situazioni più gravi. Lo stesso Malik, in un altro passaggio del suo intervento, ha poi dovuto ammettere i limiti dell'azione internazionale negli ultimi 15 anni, annunciando che gli obiettivi su cui si lavorerà a partire dal 2016 dovrebbero diventare più numerosi e più ambiziosi, tanto da coprire ogni ambito dell'attività umana, pur senza dare una data precisa per la loro verifica. Alla povertà e alla fame nel sud del mondo si somma poi la concentrazione delle risorse alimentari nelle mani di pochi e la mancanza di informazioni adeguate. I consumatori dei paesi ricchi, ha ammonito John Dee, fondatore della ONG Foodwise, non conoscono neppure i nomi di quel pugno di multinazionali che, diciamo così, li sfamano ogni giorno. Per questo sono così vulnerabili. Eppure l'informazione, che ha suo compito di vigilanza e la denuncia, può fare moltissimo per cambiare le cose. Negli ultimi tempi, infatti, alcuni grandi gruppi alimentari, stanchi dei continui scandali, hanno deciso di giocare d'anticipo e riconvertirsi alle produzioni sostenibili per migliorare la loro reputazione. Ma così facendo si sono anche resi conto che ciò non solo va bene all'ambiente, ma riduce anche i costi e quindi a loro un grande vantaggio tra concorrenti.
La giovane pakistana Malala e l'attivista indiano Kailash Satyarthi hanno vinto il premio Nobel per la pace per il loro impegno contro l'oppressione dei minori e il diritto all'istruzione. I due vincitori hanno ricordato ai membri dell'Accademia di Oslo che li ha premiati come anche i ragazzi che vivono in zone sottosviluppate non debbano rinunciare alla scuola. Al Nobel per la pace erano candidati anche Papa Francesco, Vladimir Putin e l'ex tecnico dell'NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense, Edward Snowden.
E ora le notizie sportive. Calcio. Per la qualificazione agli Europei 2016, appuntamento a Renzo Barbera di Palermo alle 20:45 per gli azzurri, che stasera sfideranno l'Azerbaigian. Sono 23 i giocatori convocati dal mister Antonio Conte per questa sera e la prossima sfida di lunedì 13 ottobre contro Malta. Intanto continua il cammino trionfale dell'Italia femminile ai mondiali di volley. Le azzurre incontreranno questa sera a Milano la Russia, ma la semifinale è già in tasca grazie alla vittoria degli Stati Uniti che hanno battuto le russe per 3-1. Per chiudere in testa il girone, all'Italia basterà vincere un set nel prossimo match.
Finisce qui il GR Ore 12 di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione, da Corinna Spirito ed Elisa Mariella e a risentirci alla prossima settimana.